Klar können wir Multitasking, aber wenn es drauf ankommt, sind wir froh, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren können. Das neue Samsung Galaxy S25 Ultra macht's möglich, als dein persönlicher AI-Begleiter. Aktiviere Google Gemini und frag die AI zum Beispiel nach passenden Restaurantoptionen und teile sie mit deinen Kontakten. Das klingt dann so. Hey, such mir ein indisches Restaurant in der Nähe raus und sende es an Luca. Easy. Was das Galaxy S25 Ultra noch kann? Erfahre mehr auf samsung.de.
Cartellone. Vi racconto uno spettacolo. Di Elisabetta Fiorito.
Bentornati a Cartelloni nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa prima parte Pier Giorgio Odifreddi ci racconta Albert Einstein, il padre della relatività, in uno spettacolo a firma di Sergio Maifredi e dello stesso Odifreddi.
Einstein anzitutto non ancora il signore che noi conosciamo, cioè colui che viene considerato il più grande scienziato della storia o il secondo insieme a Newton. E quindi nel 1905, anzi è praticamente ancora uno sconosciuto perché stanno uscendo questi suoi lavori di tempo a uscire, e i fisici praticamente rigettano questa spiegazione.
Ma il tentativo è quello di evitare di parlare di cose tecniche, naturalmente, no, che si possono studiare a scuola, e di vedere quali sono i risultati, cioè come in realtà la teoria della relatività e più in generale il pensiero di Einstein sia riuscito a cambiare la visione del mondo che noi abbiamo o che avevamo prima da qualche secolo a partire da Copernico. Quindi questo mondo in cui lo spazio e il tempo sono un'unica cosa, in cui entrambi sono relativi, in cui appunto c'è un universo in espansione, no? E così via, no? Quindi c'è parecchio, no, diciamo, da cambiare nella testa, e far vedere anche molte immagini, spero che poi si riescano a vedere bene, no? Per capire che il mondo è molto diverso da come ce lo immaginiamo e da come spesso lo vediamo nei film.
Ecco che poi arriva uno come Einstein, senza tante ciance, e noi comincia a dire, vabbè, anzitutto, cosa significa il tempo? Cominciamo a vedere, e questo è il primo passo per l'appunto nella decostruzione della nozione di tempo che per secoli, per l'appunto, tutti noi naturalmente, non soltanto Agostino, avevamo avuto. E la prima conseguenza è, notate che Einstein non fa praticamente dei calcoli, cioè non ci sono formule qui, c'è semplicemente un racconto che potrebbe essere quasi letterario, e mezza pagina distrugge per l'appunto la nozione di simultaneità assoluta, e capisce che ciò che è simultaneo per un osservatore potrebbe non esserlo per un altro.
Ma dunque, anzitutto parto facendo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, come si potrebbe dire, perché non è che nasce Einstein dal nulla, no? Si inventa tutto ciò che poi appunto diremo. In realtà la scienza è un percorso cumulativo in cui una persona aggiunge a quello che hanno detto gli altri in precedenza. Come citavo prima, Copernico, no? Cioè, a partire da metà del 500 la visione del mondo è cambiata, perché la Terra, che prima si pensava fosse al centro dell'universo e noi al centro della Terra, no? E quindi una bella piramide di cui noi eravamo al top, e si è capito che in realtà la Terra sì è un pianeta che però gira attorno al Sole, quindi siamo marginali perlomeno nel sistema solare. E quindi ricordo brevemente appunto quello che Copernico ha fatto, poi anche il fatto che in realtà non tutti hanno voluto stare a sentirlo. In realtà poi saremo a Roma, no? E proprio a Roma nel 1600, a Campo dei Fiori, è stato bruciato Giordano Bruno, e uno dei capolavori di Giordano Bruno, che si chiama La cena delle ceneri, era semplicemente un libro di propaganda, diciamo, di difesa del sistema copernicano, anche se poi magari la gente non lo legge e pensa che Bruno fosse soltanto un eretico, ma era un eretico anche per quel motivo, perché non accettava la visione, diciamo, tolemaica con la Terra al centro, e difendeva questa novità, che all'epoca era una novità appunto di pochi decenni. E pochi anni dopo, nel 1633, Galileo a Santa Maria della Minerva fu processato pure lui, perché aveva scritto un capolavoro che poi oggi rimane come uno dei più bei libri, tra l'altro, della letteratura italiana, perché Italo Calvino diceva che Galileo è stato il più grande scrittore scrittore italiano, non solo scienziato, ma addirittura scrittore. E quel libro gli ha portato anche a lui un sacco di guai, cioè l'hanno processato, l'hanno condannato, ha dovuto abiurare, è stato agli arresti domiciliari, eccetera. Così parte, diciamo così, l'idea che l'uomo non sta al centro del mondo, con la reazione di tutti coloro che dicono: ma come ti permetti di dire, no, che io non sono al centro del mondo?
Mentre la relatività generale è effettivamente una teoria che richiede una grande sofisticazione matematica e che all'epoca non aveva nessuno, in particolare Einstein non l'aveva. E quindi negli anni tra il 10 e il 15 Einstein dovette avvalersi dell'aiuto di amici matematici, anche perché lo strumento tecnico che è il calcolo tensoriale era uno strumento estremamente nuovo all'epoca. La situazione è estremamente simile a quella che c'era alla fine del 600, quando Newton si mise a scrivere i Principia. Anche per Newton non esisteva lo strumento necessario per trattare dei problemi della meccanica di problemi collegati come lui dice nei Principi, però Newton era anche un matematico, quindi lo strumento, che è poi quello che oggi chiamiamo l'analisi infinitesimale o il calcolo, lo strumento se lo sviluppò lui da solo.
Poi naturalmente arriva Newton in Inghilterra, che è colui che riesce a prendere le idee di Copernico e di Galileo e di farle diventare scienza, perché ancora Galileo, per esempio, appunto, se uno legge il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, praticamente non ci sono formule, e senza la matematica, senza le formule, la scienza va poco lontano, ovviamente, no? Quello era il primo passo. Invece Newton alla fine del 600 scrive questo libro che sembrava essere la Bibbia definitiva della fisica e della scienza, i Principi matematici, i Principia matematica, e Newton capisce come funziona il mondo, arriva alla gravitazione universale, che poi entra dovunque, perché quello sì che è stato invece accettato di colpo. Voltaire, per esempio, Diderot la mettevano nei loro romanzi, Tolstoi addirittura in Guerra e Pace parla della legge di gravitazione universale quando parla dell'attrazione fra gli eserciti francese e russo, no? E così via. E sembrava che Newton avesse spiegato tutto, infatti si chiama la legge di gravitazione universale, descriveva l'universo, e va avanti per dalla fine del 600 fino agli inizi del 900, quando arriva sto ragazzino Albert Einstein, che nel 1905 scardina tutto, e soprattutto 10 anni dopo, poi nel 1915, fa crollare, diciamo così, il castello di Newton, non nel senso che Newton avesse sbagliato, ma nel senso che non era l'ultima parola. Quindi di lì comincio a raccontare appunto quello che poi Einstein ha fatto.
E continuiamo ad ascoltare Pier Giorgio Di Freddi in Albert Einstein, il padre della relatività.
Einstein era un fisico, non era un matematico, nonostante quello che spesso si legge sui giornali, anzi diceva lui stesso di aver avuto perlomeno grandi difficoltà in matematica, e però sapeva usare gli strumenti che altri avevano coniato.
Tra l'altro non è stato soltanto un grande uomo, perché addirittura la rivista Time, che ogni anno elegge l'uomo dell'anno, no? Quando ci fu il numero del 2000, passaggio del millennio e del secolo, elesse l'uomo del secolo, e in un secolo come il Novecento, dove c'erano stati artisti, politici, le guerre mondiali, eccetera, la rivista scelse Albert Einstein come uomo del secolo, il che fa pensare, vuol dire che effettivamente è riuscito ad andare oltre i confini semplicemente della scienza e della fisica e a diventare il simbolo dell'uomo moderno, diciamo, del pensatore moderno. E ci sono, Einstein tra l'altro era una persona come un diamante dalle molte facce, perché faceva tutto, suonava il violino, andava in barca a vela, aveva molti amanti, no? E così via, no? Però soprattutto, lei in parte l'ha già citato, no? Ci sono anche le sue prese di posizioni politiche, non soltanto quelle contro il nazismo, perché lui in realtà era addirittura contrario anche all'idea di Stato nazionale. Cioè, per lui il mondo doveva essere un'unica nazione, diciamo, con un unico governo, no? Forse oggi potremmo dire il governo delle Nazioni Unite, no? Se volessimo interpretarlo in termini appunto contemporanei, no? E quindi politicamente qualcuno che è ancora oggi molto più avanti di quanto non siamo noi, con la nostra miopia, le nostre guerre, le nostre difese dei blocchi, la NATO da una parte, la Russia e la Cina dall'altra, no? E così via. Poi certo c'è il problema dell'atomica, perché lui la sua formula E uguale a MC2 è in realtà è il segreto che poi portò alla bomba atomica. Lui non ci lavorò mai, in parte perché era un fisico fisico teorico, non faceva cose pratiche, diciamo, in parte perché era anche un po' anziano, infatti morì poco dopo, nel 55, e in parte perché era contrario a queste cose. E anzi, addirittura l'ultimo atto che fece nella sua vita, la settimana prima di morire, fu firmare l'appello insieme a Bertrand Russell contro l'energia nucleare a fini bellici, diciamo. E la cosa interessante è che poi 40 anni dopo, nel 95, il movimento che nacque da quel manifesto, il movimento Pugwash degli scienziati contro l'atomica, prese il premio Nobel per la pace. E quello è un altro dei premi Nobel che avrebbero potuto andare direttamente ad Einstein. Lui ne ha preso uno solo, se vogliamo dire solo, quando uno prende un premio Nobel, no? Però sicuramente avrebbe potuto prenderne 3 o 4 o 5, e infatti durante la conferenza faccio vedere molte delle sue idee, poi sono state poi sviluppate da altri e che hanno preso appunto il premio Nobel, tipo le onde gravitazionali qualche anno fa, hanno fatto molto scalpore, no? Quando era un'idea sua che già lui aveva concepito, e semplicemente chi poi l'ha trovata non ha preso appunto il premio Nobel. O addirittura l'espansione accelerata dell'universo, quello era un suo errore, lui lo considerò, dice: mi sono sbagliato, ho messo un termine in più nelle mie equazioni, lo devo togliere, è il più grande errore della mia vita, disse. E poi 50 anni dopo, in realtà, lungi dall'essere un errore, era proprio quello che ci voleva, e quelli che l'hanno poi verificata hanno anche loro preso il premio Nobel. Questo per dire che appunto come persona era fuori del comune, anche come scienziato.
Ma lui dice: immaginiamoci trasferiti nel vagone letterario, nel vagone ferroviario, nostro vecchio amico, il quale viaggia a velocità uniforme. Finché esso si muove appunto uniformemente, l'occupante non percepisce in alcun modo il movimento del vagone, ed è per questa ragione che egli può senza riluttanza interpretare i fatti come se il vagone fosse in quiete e la banchina fosse invece in moto. Questa è un'esperienza che tra l'altro tutti noi abbiamo fatto, seduti nel vagone di un treno, vediamo un altro treno che sta partendo e non capiamo se siamo noi che stiamo partendo o se invece è quell'altro che si sta muovendo.
Stephen Hawking era più che altro un bravo divulgatore di se stesso, più che altro. Se c'è un erede di Einstein, sì, ipotetico, si chiama Witten, sta a Princeton ed è colui che sta cercando di andare oltre, nel senso che la relatività è una bellissima teoria che ci aiuta a descrivere, ci permette di descrivere il mondo, il cosmo, no, diciamo. Ma c'è anche un'altra bellissima teoria che tra l'altro in parte è anche opera di Einstein, però in un'altra delle sue facce, ed è la meccanica quantistica, e queste due teorie vanno perfettamente diciamo così in accordo con quello che si vede nel mondo in grande e nel mondo in piccolo. La meccanica quantistica serve per descrivere le particelle, la cosmologia serve per descrivere le galassie, no? L'universo intero, ma non vanno d'accordo fra loro queste due teorie. Sono due teorie che sono scritte in maniera diversa e non si riescono a mettere insieme. E oggi quello che si chiama la teoria delle stringhe, che appunto ha questo signor Witten come il nome tutelare, sembra che sia il passo successivo, però purtroppo sembra una teoria del futuro, quindi la si sta ancora sviluppando, per ora non ci sono i risultati sperimentali, che invece nel caso di Einstein ci sono stati quasi subito, già nel 1919, 4 anni dopo che lui aveva poi pubblicato la teoria della relatività generale, ci fu la prima grande conferma della deviazione dei raggi di luce quando passano vicino al Sole, fu il momento in cui Einstein divenne veramente un divo planetario, no?